Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale del 31 luglio. Giustifico il consigliere Galligari, nomino come scrutatori i signori consiglieri Lini, Pizzoni e Betti. Iniziamo ora con la fase delle comunicazioni, se ci sono richieste di intervento, do la parola alla consigliera Filena, prego.
Grazie Presidente, volevo comunicare a tutti i colleghi consiglieri il mio impegno a convocare la terza commissione riguardo la gara che l'ASL Umbria 2 ha indetto il 30 giugno 2023, che ha pubblicato per tutti i servizi sociosanitari del territorio di Terni, Narni, Orvieto, Foligno, Spoleto e Valnerina. Tenendo conto che siamo nel periodo di agosto, la commissione sarà convocata in base alla disponibilità degli interlocutori e il più presto possibile. Grazie Presidente.
Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere De Felicis, prego.
Sì, grazie Presidente. Soltanto per, penso di poter dire, congratularci con un atleta folignate, Andrea Santarelli, che ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali a Milano nella spada. Non è la prima medaglia vinta da Santarelli in squadra in individuale tra giochi del Mediterraneo, europei, mondiali e olimpiadi, quindi che dire, un orgoglio folignate e un orgoglio italiano, quindi penso che i complimenti debbano arrivare da parte del Consiglio Comunale a questa atleta e a tutta la nazionale azzurra di scherma che ci sta riempiendo veramente di soddisfazioni. Erano 30 anni che non veniva vinto il mondiale in quella specialità e quindi che dire, non possiamo che essere felici di questo. In mezzo a tanti problemi ogni tanto qualche buona notizia arriva. Grazie Presidente.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente, intanto prendiamo atto con soddisfazione dell'azione della coordinatrice della terza commissione su quel tema che avevamo sollecitato la volta scorsa, così come ci uniamo alle congratulazioni per il nostro concittadino Santarelli che è stato artefice di questa impresa sportiva. Detto questo, io vorrei porre all'attenzione di questo Consiglio alcuni dati di natura economica che francamente è qualche settimana che arrivano e non mi riferisco a quelli nazionali, mi riferisco a quelli locali che riguardano il nostro comprensorio, la nostra città, che effettivamente, almeno per quanto mi riguarda, dovrebbero destare qualche preoccupazione, perché il primo dato ad arrivare fu quello di una diminuita capacità reddituale dei redditi di questa città pari all'1,6% in meno, che era un dato tra l'altro particolarmente negativo nel panorama diciamo regionale. Poi qualche giorno fa in un'intervista il presidente di Federalberghi denunciava il fatto che l'afflusso, le presenze negli alberghi rispetto ovviamente al periodo pre-Covid, perché è chiaro che se ci andiamo a paragonare agli anni pandemici o comunque appena o quasi pandemici, perché magari hanno preso un pezzo dell'anno, questo avrebbe poco senso, ma appunto diceva che rispetto al periodo pre-pandemia i dati sono piuttosto negativi. E proprio ieri leggevo questi dati che vengono diciamo dalla Camera di Commercio, che sono relativi alle cessazioni e alle nuove iscrizioni di imprese sempre relative a questa città, e anche questi dati ai noi non sono certamente incoraggianti, perché si registra anche nel primo trimestre, si era già registrato nel 2022, anche nel primo trimestre un saldo negativo tra ovviamente cessazioni e nuove iscrizioni di attività imprenditoriali. Questo certamente non è assolutamente buon segno, a maggior ragione il fatto che soprattutto nella parte finale del 2022 un po' il dato era stato, diciamo, reso meno negativo dall'aumento delle iscrizioni delle imprese del settore edilizio, e tra l'altro qui proprio nella lettura vedo evoluzioni recenti, grazie alle evoluzioni recenti in tema di bonus edili, e questo era anche abbastanza intuibile. Ovviamente un dato che sta molto in sofferenza da questo punto di vista è quello relativo alle imprese commerciali. Tra l'altro anche in questi giorni abbiamo assistito a uno storico negozio che ha chiuso i battenti, uno storico negozio di questa città, al punto che anche il presidente della Concommercio ha dichiarato dati preoccupanti, poi aggiunge attendiamo settembre. Ovviamente sì, nel senso che attendiamo settembre per capire quale sarà stato l'andamento almeno di tre quarti dell'anno, per capire meglio come stanno le cose, ma di sicuro i dati sono non lasciano estremamente tranquilli rispetto all'andamento ciclico economico di questo territorio e soprattutto di questa città. Io mi auguro che questo diventi un argomento.
Sta per terminare il tempo.
Ho finito, Presidente. Diventi un argomento all'attenzione non solo dell'amministrazione, ma di tutto il Consiglio, per ovviamente cercare di invertire queste curve che sicuramente non sono positive. Grazie.
Do la parola al Consigliere Patriarchi.
Sì, grazie Presidente. Io solo per unirmi a quanto già detto dal consigliere De Felicis, forse non c'era bisogno, però mi sembrava giusto, come dire, fare una cosa bipartisan quantomeno, e unirmi quindi alle congratulazioni ad Andrea Santarelli, un nostro concittadino giovane che con il suo impegno e il suo talento ha raggiunto il livello massimo in un evento così importante come i mondiali di scherma. Questo ci testimonia come i ragazzi in generale, ma i ragazzi della nostra città, quando si impegnano e quando hanno la voglia di arrivare, si possono raggiungere risultati veramente importanti. Io credo che il Comune, in qualche modo, lo dico al Presidente in particolare, che si può fare, come dire, portavoce anche nei confronti del Sindaco, possa e debba, come dire, in qualche modo riconoscere il lavoro fatto e il risultato raggiunto da un nostro concittadino, appunto da Andrea Santarelli, e quindi in qualche maniera invitarlo nella nostra casa comunale per riconoscere a lui quanto fatto. Grazie.
Do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie Presidente, io brevemente prendo la parola intanto per ringraziare vivamente la consigliera Tiziana Filena, perché quando si ha la sensazione che le cose che si portano vengano prese in considerazione, che sono problemi reali, che interessano tutti trasversalmente, fa molto piacere, e fa piacere anche l'immediatezza della risposta. Quindi veramente devo congratularmi e ringraziarla per questa efficienza. E poi volevo riportare l'attenzione su una emergenza legata anche a una fascia d'età avanzata, perché nella nostra città ci sono tante iniziative, si fanno tante cose a livello di bambini, di laboratori, ce ne sono veramente, c'è un'offerta grande, ma non so se si pensa abbastanza per gli anziani. Perché ci dimentichiamo troppo spesso che la composizione della popolazione è cambiata radicalmente, è inutile che lo ripetiamo, e non mi risulta che ci siano grandi iniziative per gli anziani nella nostra città. Vorrei sbagliarmi, se questo è vero comunque vorrei riportare l'attenzione su questo argomento, perché tra i fragili, anzi più fragili di tanti altri, ci sono spesso queste persone che vivono un declino a volte che potrebbe essere in parte alleviato con attività di socializzazione. E ritornando anche al discorso delle frazioni, per esempio, in certe frazioni mancano gli spazi per diciamo dotare opportunamente dei centri di ritrovo, perché anche potersi ritrovare come accadeva a Sportella Marini tanti anni fa, per esempio, mi ricordo che c'erano delle seggiole, delle panchine sotto degli alberi e molti anziani trascorrevano la mattinata lì, perché solo scambiarsi anche i racconti della propria vita, fare una partita a carte, trovare comunque uno spazio comune aiuta tanto a sostenere i dolori fisici, ma soprattutto quella tristezza che a volte incombe sulle menti. Quindi auspico che ci si possa far carico nel miglior modo possibile di queste fasce di età che sono sempre più diffuse nella composizione della nostra collettività. Grazie.
Do la parola all'assessore Cedorelli.
Grazie Presidente. Che altro per dire qualcosa su questo argomento sollecitato in questo istante dalla consigliera Barbetti? Io posso dire varie cose. La prima è che uno degli argomenti principalmente dibattuti nell'ambito dell'osservatorio sulle fragilità che abbiamo posto in essere insieme alla CGIL, la CISL, la UIL e i loro sindacati dei pensionati, è proprio sull'aspetto della popolazione che diventa anche sempre più numerosa, quindi questo ovviamente è un fenomeno che non riguarda soltanto il comune di Foligno ma tutta la società occidentale. Ci riuniamo periodicamente, una riunione è stata svolta un paio di settimane fa, forse posso sbagliare di qualche giorno, e abbiamo proprio insieme individuato un percorso anche di sostegno agli anziani soli. Poi c'è da ricordare, poi il bando uscirà a breve, anche un sostegno quindi economico per le varie situazioni che riguardano il caro energetico, le bollette, al quale abbiamo aggiunto anche da quest'anno le utenze idriche e abbiamo raddoppiato il quantitativo da 50.000 euro a 105.000 euro, quindi che questo penso che sia un impegno concreto e forte di questa amministrazione. Poi ci sono ovviamente tanti centri sociali, Foligno ce ne sono 11, noi abbiamo un rapporto anche costante, quotidiano con loro, spesso si è anche organizzate delle iniziative insieme e anche nelle frazioni. Proprio lo scorso anno il Festival della Vita era stato proprio protagonisti, visti protagonisti gli anziani che hanno dato un supporto anche a livello di, come diceva la consigliera, di racconto della propria esperienza di vita e dei mestieri che hanno sviluppato nella loro esistenza. Quindi anche con loro stiamo portando avanti un tavolo di concertazione delle iniziative e quindi siamo molto presenti su questo fronte, e è giusto anche spesso lasciare, perché vediamo in genere le iniziative che vengono dalla parte pubblica, no? Ma è anche vero che c'è un'autonomia del terzo settore che deve essere anche implementata, rispettata e accompagnata. Noi stiamo prediligendo questo aspetto in questo momento, quindi ci sembra più giusto, diciamo, che siano loro ad essere protagonisti. Confermo che non solo ci sono ancora le panchine a Sportella Marini, ma ci sono anche, sono stati fatti anche dei lavori di perfezionamento di quel luogo dove si ritrovavano gli anziani, che diceva la stessa consigliera, che è lì presso la rotatoria del Conad sono state poste delle panchine vere, non soltanto delle seggiole che venivano portate dagli anziani. Sicuramente questo è vero, ne do diciamo anch'io una lettura preoccupata della società post-Covid. È un po' cambiata la percezione, anche spesso da parte dell'anziano c'è più questo che ci riportano gli 11 centri sociali ma anche i sindacati, c'è una certa spesso si astengono da partecipare a delle iniziative anche pubbliche. In questo momento non è semplice ripartire con la stessa, diciamo, socialità, per questo è giusto
comunque avere un forte raccordo con tutte quelle che sono le realtà che si occupano di questo settore, noi ci stiamo impegnando in questo senso. Per il resto mi unisco giustamente alle congratulazioni al concittadino Santarelli, che è sicuramente un fatto molto importante che dà lustro a questa città. Grazie Presidente.
Grazie Assessore. Allora non ho altre richieste in fase di comunicazione, quindi procediamo con quello che è l'ordine del giorno. Ricordo chiaramente che oggi vedete non presente il verbale, semplicemente perché le due sedute sono state convocate in maniera molto ravvicinata e quindi non c'è stato il tempo tecnico da parte degli uffici di poterlo redigere, quindi nella prossima seduta avremo i verbali della seduta consiliare precedente e della seduta consiliare attuale. Quindi ora procediamo con l'ordine del giorno. Abbiamo al punto numero 1 il piano urbano della mobilità sostenibile PUMS del Comune Foligno, variante numero 1. Approvazione. Allora, l'assessore Cedorelli mi diceva che, essendo delegato a rispondere all'interrogazione della consigliera Barbetti, che è stata integrata oggi all'ordine del giorno, chiedeva cortesemente, se l'interrogante è d'accordo, di poterla affrontare adesso, quindi ecco, andare a modificare l'ordine del giorno e andarla a affrontare subito, se siamo tutti d'accordo. Bene, allora procediamo con l'interrogazione presentata al consigliere comunale Barbetti, gruppo consigliere Partito Democratico, in data 25 maggio 2023 e integrata in data 31 maggio 2023, avente ad oggetto messa in sicurezza idraulica del fiume Topino. Do la parola al consigliere Barbetti, prego.
Grazie Presidente. Cercherò di accorciare un pochino l'esposizione. Comunque, nell'inizio della interrogazione ripercorrevo un pochino il percorso, questo programma, questo progetto e il problema che si poneva, insomma, è stato affrontato a partire dagli anni 2000, si tentava di mettere in sicurezza il Topino per un tempo di ritorno di 200 anni, ma andando avanti ci si rendeva conto delle difficoltà. Il progetto definitivo o abbastanza similmente, insomma, ad un progetto definitivo veniva stilato nel 2013, ma poi continuato fino ad arrivare al 2022 e quindi ci avviciniamo ai nostri giorni. La cifra prevista per questa messa in opera era inizialmente di 32 milioni, ma ora, con il rincaro che c'è stato generalizzato, diffuso e anche cospicuo dei materiali, purtroppo si registra un aumento del preventivo di spesa di addirittura 16 milioni. Milioni che, da quello che risulta in questa data, ma sono due mesi, quindi non so se c'è qualcosa di nuovo, la Regione avrebbe dovuto in qualche maniera reperire. È stato anche poi detto che appunto la messa in sicurezza per un ritorno di 200 anni non era realizzabile, non era fattibile, e quindi ci si è messi d'accordo in qualche maniera, si è ripiegato per una messa in sicurezza con un tempo di ritorno di 50 anni, che per il momento, per questo tempo di ritorno metterebbe in sicurezza la totalità della popolazione. Invece, per il tempo di ritorno previsto per 200 anni rimarrebbero fuori una parte stimata con un certo numero di abitanti che ne rimarrebbero fuori. Il problema l'ho posto, ma chiaramente non è che l'ho posto, io l'ho portato all'attenzione del Consiglio Comunale, ma è un problema che abbiamo sentito tutti, perché i fatti recenti ci dicono che non è più tempo di temporeggiare, perché abbiamo visto quello che è accaduto nell'Emilia Romagna, nelle Marche, purtroppo a Milano, cioè siamo entrati in una fase di grande preoccupazione Esiste anche il fenomeno dei negazionisti, ma già nell'antichità, no? Basti pensare ai tempi del 600, quando si pensava di scongiurare la peste mettendosi un rametto di rosmarino davanti al naso, e quindi l'ignoranza in parte continua ad affiancare l'avanzare della scienza. Con questi non possiamo fare più di tanto, ma agli occhi delle persone dotate di raziocinio appare ben evidente che i cambiamenti climatici stanno portando gravissimi problemi. E allora anche noi, purtroppo, soprattutto nei periodi estivi, assistiamo con preoccupazione all'insorgere di improvvisi temporali, eccetera, perché non sappiamo dove si può andare a parare. La messa in sicurezza del topino per la nostra città è importante sia per prevenire sciagure devastanti come i nostri conterranei, ma anche per poter mettere mano a un piano regolatore che possa recuperare ampie zone che potrebbero essere adibite a servizio o quant'altro, insomma. E quindi salto tutta la parte precedente, arrivo alla conclusione. E con questa interrogazione si chiede al sindaco: può riferire urgentemente in ordine a quanto appreso dalle notizie apparse sulla stampa per quanto attiene la messa in sicurezza idraulica del fiume Topino ed acquisire la relazione della Fondazione Cima e la corrispondenza intercorsa in questi mesi tra Regione Umbria, Dipartimento della Protezione Civile e il Consorzio della Bonificazione Umbria e consegnarla ai consiglieri comunali affinché noi tutti abbiamo le informazioni dovute. Si farà carico di intervenire nei confronti della Regione Umbria proponendo un ordine del giorno con il quale si invita la Presidente della Giunta regionale, che riveste la responsabilità di commissario delegato per questo progetto, di evitare ulteriori ritardi in aggiunta a quelli già accumulati per i tempi tecnici richiesti e per le vicende di questi mesi a cui si è fatto cenno, in quanto potrebbero esserle imputati, in particolare nel caso certamente non auspicabile, che un evento alluvionale come quelli a cui abbiamo assistito in questi mesi a causa dei mutamenti climatici dovesse colpire la città di Foligno. Intende invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi sostenendo che la soluzione più ragionevole potrebbe essere quella di attuare il progetto così come è stato elaborato, nel caso di ottenimento delle risorse mancanti, con la possibilità di realizzarne uno stralcio e avviando immediatamente una nuova progettazione per ipotesi future? Perché qui c'era il problema, no, dei 50 e dei 200 anni, ma chiaramente si chiede di mettere in atto da subito quello dei 50 per poi eventualmente proseguire. Accoglierà la proposta di chiedere alla Regione Umbria che il Comune di Foligno sia formalmente invitato a partecipare al tavolo di concertazione con il Consorzio della Bonificazione Umbria di Spoleto? E questo è quanto, grazie.
Allora, per la risposta do la parola all'assessore Cetorelli.
Grazie Presidente. Rispondo ovviamente al posto dell'assessore delegato, che è l'assessore Cesaro. Riguardo all'interrogazione della consigliera Barbetti, posta in essere con protocollo del 1 giugno 2023, avente oggetto messa in sicurezza idraulica del fiume Topino. Occorre premettere che la seguente risposta fa seguito a quella fornita dall'assessore Cesaro nel dicembre 2022 ed avente ad oggetto l'aggiornamento a quella data dello stato del procedimento relativo al progetto definitivo per la riduzione rischio idraulico fiume Topino. Progetto messa in sicurezza della città di Foligno con tempo di ritorno, come diceva la consigliera che mira l'attenzione sostanzialmente su questa, dei 50 anni, quindi del cinquantennale, peraltro sulla scorta di una relazione consegnata al Comune di Foligno dal Consorzio della Bonificazione Umbra in data 12 dicembre 2022. In particolare, a seguito di un'ampia premessa con la quale aveva ricordato il travagliato iter del progetto in esame a partire dal 2005, quindi è un progetto molto datato, l'assessore Cesaro aveva evidenziato come il progetto definitivo delle opere in oggetto portato a conoscenza della Giunta nel mese di agosto 2022, necessitasse di un aggiornamento del quadro economico, a seguito dell'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi, delle disposizioni normative adottate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, per un importo complessivo pari a euro 48 milioni e 500 mila. La risposta alla precedente interrogazione si concludeva con la notizia che nel settembre 2022 la Regione dell'Umbria aveva richiesto un expertise ad un soggetto esterno per una ulteriore valutazione dell'impostazione del progetto e dei relativi costi. Fatta questa doverosa premessa, in risposta all'odierna interrogazione, occorre ricordare che nel maggio di quest'anno la Fondazione CIMA, incaricata dal Dipartimento di Protezione Civile di effettuare l'expertise richiesta dalla Regione, ha confermato la piena validità del progetto definitivo in questione in relazione ad eventi alluvionali con tempo di ritorno di 50 anni in conformità all'incarico conferito ai progettisti, ritenendo opportuni solo alcuni chiarimenti di dettaglio, analisi del trasporto solido ed auspicando e non certo prescrivendo in relazione ad alcuni siti particolarmente strategici, scuole ed ospedali, l'avvio di un percorso di messa in sicurezza anche per eventi alluvionali con tempo di ritorno di 200 anni. Va ricordato peraltro che inizialmente si è diffusa a mezzo stampa una non corretta informazione circa gli esiti di questo expertise in commento, giungendosi ad ipotizzare addirittura la bocciatura del progetto, di cui anche l'interrogazione della consigliera che ringraziamo, alla quale oggi si dà risposta. In realtà, come riferito, il progetto definitivo è stato ritenuto pienamente valido ed efficace. Nel frattempo lo studio di progettazione ha fornito tutte le integrazioni di dettaglio richieste. Va ricordato peraltro che il sindaco e la giunta, come sempre del resto, hanno seguito e attenzionato la vicenda insieme all'assessore Melasecche regionale, cui va riconosciuto ancora una volta il grande impegno profuso per le progettualità strategiche che riguardano la nostra città. Infatti, non appena apparsa sulla stampa la notizia della bocciatura, il Comune ha richiesto e ottenuto un incontro in Regione alla presenza dei progettisti, si tratta dello studio Chiarini di Arezzo e del Consorzio della Bonifica Umbra, all'esito del quale è stato possibile rassicurare la popolazione che il progetto è pienamente valido e che si sta avviando una fase della validazione, preliminare a quella delle conferenze dei servizi, per poi giungere rapidamente alla fase della progettazione esecutiva e dell'affidamento dei lavori. La Giunta auspica e suggerisce possa avvenire il regime di appalto integrato, in modo che si possano ulteriormente accelerare i tempi di effettiva realizzazione dell'opera. Occorre evidenziare inoltre che la Giunta regionale dell'Umbria, con delibera di Giunta regionale numero 726 del 12 luglio 2023, quindi pochi giorni fa, su proposta dell'assessore Melasecche, ha preso atto della presentazione del progetto definitivo trasmesso dal Consorzio della Bonificazione Umbra, inerente agli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico il bacino del fiume Topino per la messa in sicurezza della città di Foligno, deliberando tra l'altro quanto segue: di prendere atto del travagliato iter progettuale che, in esito alle scelte effettuate con la delibera di giunta regionale 410 del 2007 e delibera di giunta regionale 648 del 2008, in merito all'individuazione della tipologia progettuale degli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Topino e torrente Chiona nei comuni di Cannara, Foligno, Bevagna e Spello, ha portato alla redazione del progetto definitivo redatto a cura del Consorzio di Bonifica Umbra, depositato in Regione al protocollo numero 179626 del 28/2022. Di prendere atto che il Consorzio della Bonificazione Umbra, nell'ambito della progettazione definitiva degli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Dopino e del torrente Iona, primo stralcio e secondo stralcio, messa in sicurezza della città di Foligno, finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica del fiume Dopino fino alla confluenza del torrente Chiona per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 50 anni, ha aggiornato la stima dei lavori e il conseguente quadro economico, arrivando, come si diceva già, a un importo di 48.500.000, con un incremento dei 16.700.000 che mancano rispetto al finanziamento assentito pari a 31.800.000 euro. Di prendere atto dei risultati di un expertise esterno che l'ufficio del commissario ha ritenuto opportuno effettuare per valutare la qualità e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi indicati, visto l'aumento significativo dei costi rispetto al finanziamento assentito, redatto tramite il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Fondazione CIMA, trasmesso con nota del protocollo numero 21743 del 3 maggio 2023, quindi 3 maggio c'è stato questo ulteriore passaggio, acquisita al protocollo numero 97522 del 2023, in cui è stata rilevata la correttezza dei calcoli alla base del progetto per tempi di ritorno di 50 anni. Di dare atto che la Presidente, in qualità di commissario di governo, si attiverà nell'ambito dell'attuale accordo di programma con il MASE per il reperimento di ulteriori risorse pari a 16.700.000 euro. Quindi c'è questo passaggio con la Presidente, al fine di consentire l'approvazione del progetto complessivo e dare avvio alle procedure dell'appalto. Sulla scorta della delibera di cui sopra, il Consorzio si attiverà nelle more del reperimento delle risorse aggiuntive per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere. La Giunta del Comune di Foligno pertanto esprime soddisfazione sia per la definitiva approvazione del progetto che per l'impegno della Giunta regionale a reperire le risorse aggiuntive necessarie per realizzare il primo stralcio del secondo lotto, prendendo atto dei pareri espressi tanto dal Consorzio di Bonificazione Umbra quanto del Dipartimento Nazionale Protezione Civile e Fondazione CIMA. Detti pareri concordano sul fatto che non si possa suddividere in due stralci funzionali, diventando urgente prevedere anche in uno scaglionamento pluriennale la necessaria integrazione del finanziamento per le opere in oggetto, pari, lo ripetiamo ancora una volta, a 16.700.000 euro, onde consentire l'approvazione del progetto complessivo e l'avvio delle procedure di appalto dei lavori, indispensabili a completare rispetto al finanziamento originariamente assentito di euro 31.800.000. Assessore Marco Cesaro. Grazie Presidente.
Allora, per la replica do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Intanto per ringraziare e per auspicare che appunto questo impegno sia veramente sollecito e cerchiamo di stimolare il più possibile, perché abbiamo bisogno che la nostra città acquisisca quella sicurezza che le manca. Quindi ringrazio per il lavoro fatto e sono anche contenta che sia stato appurato che il progetto non era stato bocciato, perché appunto c'era stato un articolo di stampa impreciso. Grazie.
Allora procediamo con il punto all'ordine del giorno, avendo ad oggetto piano urbano della mobilità sostenibile PUMS del Comune di Foligno, variante numero 1, approvazione. Do la parola all'ingegner Manili.
Buonasera, io vengo in sostituzione dell'ingegner Castellani, che questa sera non è potuto intervenire perché è in altra sede. Lui personalmente ha seguito la pratica. Comunque sono venuto io per riferire che rispetto a quanto è stato discusso in sede di adozione, nulla è variato. Il quadro è rimasto invariato. se non aggiungere che rispetto alla delibera di adozione non sono pervenute osservazioni. Ecco, finito, è così. Grazie.
Allora apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento sul punto all'ordine del giorno. Non ho richieste, consigliera Marotta, prego.
Grazie Presidente. Allora abbiamo letto, abbiamo visionato in commissione questa pratica, lo studio tecnico della sintagma, come abbiamo già riferito, ripeto, in commissione, dà un quadro sicuramente positivo, ma il punto che a noi preme anche oggi portare qui in questa nostra assise è innanzitutto l'iter che è stato seguito. Quindi prima è stato fatto il lavoro, poi è stato fatto lo studio tecnico, e già questo ci è sembrato quantomeno curioso, ma quello che invece mi ha colpito e ci ha colpito leggendo insomma la pratica è la frase: il piano urbano della mobilità necessita di un aggiornamento continuo che tenga conto di tutte le variazioni alle variabili di contorno. E oggi che ho anche il capogruppo Polli qui davanti a me posso anche esprimere meglio quella che era stata la mia perplessità e il mio intervento in commissione. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo portato in consiglio, pur se con un altro iter, cioè noi abbiamo chiesto per un altro progetto, per un'altra variazione importante per la nostra città, che è quella che avremo con la costruzione della scuola Santa Caterina, e quindi su una zona di Foligno molto trafficata, quella di Ponte San Magno e Via dei Mille, uno studio che ricalca in un certo senso questo, cioè quindi una variazione al PUMS, sostanzialmente quello che è stato fatto per la zona di Via Campagnola, Via Fimo Albenga. E ci è stato risposto dal capogruppo Polli che avevamo un PUMS, un piano urbano, e quindi dovevamo seguire quello, come se non ci fosse la possibilità di fare variazioni. Quindi in quel caso non c'è possibilità di fare variazioni. In questo caso invece sì, perché qui questo lavoro era previsto nel piano triennale 2019-2021 ed si è stati solerti a portare a termine il progetto. Invece per quello che avevamo richiesto noi, no, lì non c'è solerzia, perché lì c'erano solo dubbi, anzi pochi dubbi, perché in realtà non c'è stato neanche dibattito. Pertanto quella che è stata la nostra posizione anche nelle varie commissioni precedenti, come diceva anche l'ingegnere, la posizione non è tanto sul documento in sé, ma è su quello che a noi sembra una totale contraddizione in termini, perché il nostro sindaco purtroppo si è dimostrato non il sindaco di tutti.
Do la parola al consigliere Pizzoni.
Grazie Presidente. Arriva in Consiglio Comunale questa proposta di approvazione definitiva di questa prima variazione del PUMS. Sull'analisi tecnica che ha portato a questa delibera, noi ci siamo già espressi sia in commissione sia in consiglio, e le osservazioni e le richieste di chiarimenti da parte mia sono arrivati sia nella commissione che nel consiglio del 20 aprile scorso, e in entrambi i casi non ci sono state risposte alle domande che noi abbiamo portato. Il consigliere comunale porta le domande in commissione e in consiglio. Io le ripeto, nel pre e post analisi in via Fiume Albegna sembrerebbe che non ci siano state modifiche del traffico veicolare, e questo dato, diciamo, risulta poco comprensibile. L'orario del confronto pre e post intervento è un orario molto specifico nel pomeriggio, è un'ora molto specifica nel pomeriggio, potrebbe non essere completamente significativa. Non esiste un report tecnico della qualità dell'aria nelle singole zone specifiche, ma solo sul comparto complessivo, mediando i risultati sull'intera area. In che modo la zona 30 può aver influenzato il confronto tra le missioni pre e post intervento? Le ragioni che avevano portato a mettere la ZTL in via Campagnola, che da quanto emerso dal dibattito sia in commissione che in consiglio d'aprile, dovrebbe essere poi tolta, e se la zona 30 verrà estesa anche in altre aree periferiche della città piuttosto che essere concentrata soltanto in quell'area. Avevamo anche auspicato una partecipazione, un confronto con i cittadini dell'area che non si è tenuta fino ad ora. Ci si è limitati a recepire eventuali osservazioni formali. Questo fornisce, penso, una misura di un approccio che è la partecipazione che si è tenuti a fare, quella che si è obbligati a fare, e non quella che si vuole fare, quella che va incontro alle necessità di condivisione della città. Perché oggi si dice non sono arrivate osservazioni tramite il canale formale e quindi abbiamo dato questa possibilità, nessuno ha fatto osservazione, chiuso e festa finita. Un po' debole come partecipazione. Però questo è stato il percorso, oggi verrà votata questa prima variante, evidentemente intervenire con una variazione al PUMS su quell'area è stato considerato prioritario rispetto ad eventuali variazioni o necessità di variazioni ed interventi in altre aree, perché questa è la prima variazione al PUMS. Quindi, siccome, almeno per quello che hanno insegnato, la prima, la seconda e la terza vanno in ordine di priorità, quella è stata la priorità numero uno. Quella è stata la priorità numero uno. Nel PUMS, che è stato votato ormai quasi 3 anni fa, sono previste una serie di azioni sulla quale, anche a valle dell'esigenza che questa amministrazione ha sentito di fare, che ha portato a questa variazione, penso si sia necessario a questo punto sapere quali siano le intenzioni di chi governa la città e della maggioranza. Cioè, questa variazione di oggi porta anche a fare una considerazione complessiva sul PUMS, dal momento che si arriva con una variazione, no? Cioè, un impianto complessivo che è stato votato 3 anni fa, si porta a una variazione definitiva, la domanda è: rianalizziamo il tutto e cerchiamo di capire tutto il resto come va. In particolare io penso che sia utile sapere qual è quindi lo status complessivo delle opere, delle attività previste e se ci saranno variazioni ulteriori e che cosa ci dobbiamo quindi aspettare. Ad esempio, per il capitolo Foligno Città Sicura, per il quale sono intervisti interventi di fluidificazione lenta della circolazione, il PUMS aveva individuato una serie di nodi su cui condurre una pianificazione e progettazione in grado di migliorare la sicurezza e la fluidità. Su queste aree, ove al momento non ci sono azioni in corso, io penso sia necessario sapere in che modo si vuole procedere. Ne cito alcune, cito i quattro macro capitoli legati a questa fluidificazione del traffico: la rotatoria all'intersezione di via Massimo Arcamone, viale 16 giugno, via Fratelli Bandiera, la rotatoria all'intersezione di via Nazario Sauro e via Damiano Chiesa, cioè un piccolo spartitraffico adesso, la rotatoria
all'intersezione di Via dei Mille, di Via Marchisiello, Largo Marchisiello e Via Manin, e in particolare tutta la zona di Ponte San Magno, che cosa si intende fare e se si intendono fare delle variazioni rispetto a quello che è indicato nel PUNS, la rotatoria all'intersezione di Via Roccolo, Via Giovanni Paolo II, Via Monsignor Luigi Novarese. Ecco, questo per portare alcuni esempi di aree di interventi sui quali non è chiaro se l'amministrazione vorrà procedere con ulteriori variazioni. Però sui vari assi di intervento previsti dal PUNS, e questo ci dà, questa variazione di oggi ci dà un'occasione per rileggere, per ristudiare il documento, no? A distanza di 3 anni, appare evidente un generale e forte ritardo. Cioè, si sta parlando del piano urbano della mobilità sostenibile, uno dei documenti più importanti dello sviluppo in una logica di sostenibilità del territorio. Questo ritardo sui vari assi che sono indicati nel piano urbano di mobilità sostenibile, anche qui può indicare un senso di priorità. Di fronte alla scelta, è una scelta, di asfaltare accedendo a mutui le strade, lasciando invece a priorità più bassa le indicazioni che vengono fornite dal piano della mobilità sostenibile. Cioè, se uno la guarda un attimo un po' più dall'alto, vede la scelta dell'amministrazione che sceglie di fare l'asfaltatura accedendo anche a mutui, per carità, chiudere le buche delle strade è importante, lasciando però a priorità più bassa le indicazioni che fornisce il PUNS, lasciando a priorità più bassa le indicazioni della mobilità sostenibile. E ad esempio possiamo leggervi alcuni punti sull'asse di intervento della pianificazione dell'area vasta, su quello previsto per favorire l'uso della ferrovia, la metropolitana regionale asse Foligno-Perugia, molto al di là da venire, non c'è assolutamente interconnessione indicata tra ferrovia e traffico pubblico locale, è nel PUNS, sono gli assi principali, c'entra molto, perché, scusi, poi dopo magari potrà interloquire su, se c'entra o non c'entra, però diciamo, la logica con la quale la presento è che viene fatta una variazione, oggi verrà fatta questa variazione e ci permette di riconsiderare alcune direttrici principali che vengono inserite nel PUNS. Era questa la logica con la quale io l'ho presentato. Sulle zone a traffico limitato e zone pedonali si indica nel PUNS di migliorare la gestione delle attuali aree pedonali e verificare la possibilità di ampliamenti. A me non mi sembra che sia andati né nell'una né nell'altra direzione, né del migliorare né dell'ampliare le aree pedonali. Sulla mobilità dolce erano previste campagne di promozione all'uso della bicicletta e potenziamento del bike sharing, che non risulta proprio. Sul trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, si indicava la realizzazione di corsie preferenziali, piano di comunicazione, migliorare l'informativa alle fermate, realizzare una linea ad alta mobilità e l'introduzione di servizi a domanda, cioè sul traffico pubblico locale, l'introduzione di servizi a domanda, non ce n'è proprio neanche la traccia. Sui nodi intermodali e sui parcheggi, il PUNS prevede il potenziamento dei parcheggi di scambio e l'integrazione con il traffico pubblico locale, e anche qui non mi sembra che ci sia questa interconnessione. Sulle zone 30 c'entra ancora di più, perché sulle zone 30 era previsto di pianificare delle isole ambientali e degli interventi per calmierare il traffico, quindi ritorno ancora alla domanda che ho fatto già in commissione in consiglio precedente, oltre a quella zona lì periferica dove si intende calmierare il traffico con le zone 30. Sulla mobilità per le scuole, la zona 30 in prossimità delle scuole, promuovere strade scolastiche, queste sono tutte indicazioni del PUNS, tutte in priorità più bassa rispetto a quello che è stato fatto. Sulla mobilità sostenibile, incoraggiare la mobilità con mezzi elettrici e forme di mobilità sostenibile, non ci sono colonnine e nessuna incentivazione in questa direzione. Sulla logistica in città, proposte per una nuova regolamentazione per il carico e lo scarico delle merci o ulteriori piattaforme merci. E l'ultima, sulla quale vale la pena di fare una considerazione, sono gli indicatori della qualità urbana e dei livelli di efficacia delle azioni previste dal PUMS. Quindi indicatori di inquinamento PM10, CO2, NOx, indicatori sulla sicurezza stradale. Questo prescrive proprio il PUMS di andare a verificare con degli indicatori i risultati delle indicazioni previste dal PUMS stesso. E quindi su questo viene una domanda, su questo punto qui, no? Sugli interventi che sono stati realizzati, come il raddoppio del senso di marcia di via Nazario Sauro, l'intervento di via Santo Pietro, quali sono gli indicatori dell'efficacia dell'azione e della sicurezza? Quelli sono interventi che sono stati realizzati, la logica è questa. Il PUMS richiede di mettere degli indicatori per verificare quanto sia stato efficace l'intervento. Qual è l'indicatore? Quali sono gli indicatori? Io penso sarebbe molto utile un'analisi dei risultati concreti sia in termini di flussi sia in termini di inquinamento dell'aria e anche in termini di soddisfazione dei cittadini. Cioè, a valle dell'intervento, una verifica dei risultati in questi termini è sicuramente utile. È stata fatta in via Campagnola perché poi era necessario fare una variazione del PUMS, ma nelle altre aree dove non era necessario fare una variazione del PUMS, come quelle citate, il PUMS però richiede di metterci l'indicatore, ma l'indicatore non c'è. Il PUMS richiede di non andare a sensazione, ma che siano quantificati gli interventi. Quindi questa cosa qui noi ce l'aspettiamo proprio. Io ho allargato un po' il campo, l'ho guardato un po' più da là, perché tanto il punto è che se ritornavo su quel punto specifico, tanto non mi rispondevano come l'altra volta, come le altre due volte. E quindi, tanto per non farsi rispondere, tanto vale la pena di allargare un attimo il campo e staccarsi un pochettino più su, perché tanto non mi rispondono uguale. Quindi chiediamo che questa variazione, che va in votazione oggi per un'area molto parziale, molto limitata, sia invece un'occasione per rileggere il tutto e fare uno status completo delle attività. E anche mettersi in discussione, guardate, mettersi in discussione con dei parametri oggettivi del risultato ottenuto, avendo anche l'apertura mentale di tornare indietro.
Per terminare il tempo, vi do concludere, grazie.
Avendo anche l'apertura mentale di tornare indietro se alcuni interventi, magari in qualche area, non dovessero portare i risultati auspicati in termini di qualità della vita e di sicurezza. Grazie, Presidente.
Do la parola al consigliere Polli.
Grazie Presidente, mi sento un dovere di intervenire soprattutto perché sono stato ampiamente citato. Allora, io ribadisco il mio punto di vista, premesse, scusate la mia ripetizione. Una che mi aspettavo che questo punto fosse quasi un punto tecnico, avendone già ampiamente parlato in altre commissioni e in altri consigli comunali dedicati a questo. E poi mi aspettavo anche che si parlasse di questa variazione del PUMS, invece sembra che io quando andavo a scuola, se andavo fuori tema, venivo bocciato, qui forse qualcuno a volte, bocciato no, un brutto voto, cara collega Barbetti, però lei penso che l'avrà scritto tante volte, è andato fuori tema, però può succedere. Detto ciò, allora, a quello che diceva la consigliera Marotta rispondo come ho risposto l'altra volta. Mi dispiace che oggi non è presente l'assessore Meloni piuttosto che il dirigente Castellani, che comunque è correttamente sostituito, ma sembra che oggi stiamo lavorando per esigenze gerarchiche superiori, stiamo lavorando in emergenza perché sono tutti impegnati in altre cose, chi prefettura, chi a destra, chi a manca. Detto ciò, io l'altra volta ho risposto che il PUMS è una valutazione ex post delle modifiche fatte. Per cui, fatta la variazione di via Campagnola, si fa il PUMS e si valuta l'impatto che ha avuto questa variazione sul piano della mobilità sostenibile. Contrariamente, quello che si chiedeva e che non è stato accettato per motivazioni molto tecniche ben spiegate sia dall'assessore che dal dirigente Castellani, è che le valutazioni sull'impatto di un'opera che si andrà a fare sono parte stesse della progettazione che viene fatta appunto dai progettisti stessi. Poi, in merito, questo io l'ho detto l'altra volta, ribadisco questo, cara consigliera Marotta, poi magari, cara nel senso ovviamente cordiale, non volevo mancare di rispetto alla collega consigliera, però lo faccio ormai in amicizia. Ecco, io mi sento di rispondere in questa maniera, sono ampiamente convinto di questo e questo dico, quindi se il PUMS deve essere fatto su un'opera realizzata, vedi l'opera di via Campagnola, ormai è definitiva, immagino che successivamente sarà anche fatto per via Santo Pietro, appena sarà definitiva, piuttosto che per le altre variazioni della mobilità, tipo quelle di via Nazianosauro. Immagino che sono in fase di definizione, penso che tutti siete ampiamente coscienti dei lavori che si stanno ultimando. Sul metodo con cui viene redatto il PUMS, io non mi sento di sindacare una società seria come la Sintagma, che fra l'altro non è stata scelta da questa amministrazione, tanto per precisarlo e per mettere qualche puntino su lei, quindi ci fidiamo di una società professionale fatta di professionisti che non hanno nessuna motivazione nell'andare a dare un'immagine, una fotografia dello stato di applicazione delle cose che non sia veritiera e che non sia efficace. Quindi se la Sintagma è stata incaricata, ha fatto un ottimo lavoro e non ci sentiamo, almeno io con le mie competenze non mi sento assolutamente di sindacare questo. Una cosa che invece mi ha dato molto, ripeto, mi ha dato fastidio, la voglio puntualizzare, è che quando mi si dice che il sindaco è il sindaco di tutta la città, questo un pochino mi dà fastidio, perché al di là del PUMS, al di là della politica, che si fa qui dentro con il gioco dei ruoli dell'opposizione e della maggioranza, un dato di fatto è che la variazione che è stata fatta a via Campagnola, a parte alcuni abitanti, a parte di via Fiumalbenga, a parte voi dell'opposizione, mi permetto di dire, passatemi questo termine, qualche giornalista, sa bene a tutti. Quindi se la maggior parte, se su 50.000 abitanti della città e forse anche qualcuno di più, abbiamo gran parte che sono d'accordo, mi sento di dire che il sindaco è il sindaco di tutta la città, perché ha fatto contenta tutta la città. Quindi rimando al mittente quell'affermazione e ripeto, ribadisco che fra l'altro quello che sto dicendo già ho detto, penso, nelle stesse identiche parole lo scorso intervento che abbiamo fatto. Grazie Presidente.
Per la parola alla consigliera Flagello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, ho assistito ultimamente alla riunione della Commissione riguardo proprio questo argomento ed è stato veramente molto interessante, anche perché c'è stata la presenza del Vice Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici e del Dirigente ai Lavori Pubblici, che ci hanno comunque spiegato anche un po' tutta la situazione. Per quanto riguarda il discorso, sì, sono d'accordo con il consigliere Polli, perché alcune volte, certo, quando uno non sa che cosa dire su una questione che mi sembra essere stata gestita nel migliore dei modi, è normale che poi argomenta di tutto e di più. Io, siccome probabilmente ci stanno anche ascoltando, no, i cittadini, quindi non tutti forse leggono le delibere, io faccio un passaggio, visto che comunque sia proprio un argomento molto tecnico. E allora qui dice, lo voglio leggere perché è importante, E quindi quello che ha fatto il piano di studi in sostanza dell'impatto per quanto riguarda l'impatto sul traffico e sull'ambiente, proprio la società Sintagma, che assolutamente professionalità ad alti livelli. Allora dice di adottare quale variante numero uno al piano urbano della mobilità sostenibile PUMS del Comune Foligno il documento studio dell'impatto sul traffico e sull'ambiente alla luce del nuovo assetto viabile del comparto di via Campagnola a via Fiume Albegna, redatto dalla società Sintagma, le cui conclusioni evidenziano che a seguito della realizzazione dell'opera pubblica del ponte collegante via Fiume Albegna e dei conseguenti interventi viabilistici realizzati successivamente all'approvazione tecnica del piano urbano della mobilità sostenibile, quindi PUMS, in particolare l'istituzione del senso unico di via Fiume Albegna e sul tratto di via Campagnola ricompreso tra via Fiume Albegna e via Piada, hanno prodotto evidenti miglioramenti del deflusso veicolare della rete. E qui nello specifico vediamo che i miglioramenti in termini di il tempo medio di ritardo della rete è diminuito di oltre il 5%, con un decremento della densità veicolare di circa l'1%. I livelli di concentrazione delle emissioni inquinanti si sono abbattuti tra il 6 e il 16%. I tempi totali di viaggio dei veicoli
nella rete... Silenzio, per favore.
Questo c'è. Della rete sono diminuiti dell'8%, i tempi medi di fermata si sono ridotti del 7%. Questo era un problema annoso in questa zona e il problema annoso è stato risolto. Ora vogliamo disquisire sulle priorità non priorità, è normale che questa amministrazione ha le sue priorità in tutti i campi e in tutti i settori e su questo non c'è nulla da, però c'era un problema e grosso, annoso, che è stato risolto. I cittadini sono tutti contenti di questa adozione che è stata fatta per quanto riguarda quella zona. È vero, ogni cambio di viabilità può essere drammatico, magari richiede sicuramente un periodo di assestamento, così come è stato fatto qui in via Campagnola, via Fulmo Albegna, è stato citato via Nazario Sauro al doppio senso, è stato citato via Santo Pietro, sono stati citati tutti i lavori nella via dei Mille, in via Nazario Sauro e tutto quanto, ma è normale, cioè all'inizio c'è sempre un periodo di assestamento, ma mi sembra che per ora si sta agendo in maniera molto più che positiva. Ora anch'io mi unisco al discorso fatto anche dal consigliere Poli, che quando si dice il sindaco è assolutamente di tutti. Io capisco che non ci avete argomenti, è normale, si procede in maniera spedita su tutti i fronti, quindi magari poi dopo uno va a cercare delle situazioni che sinceramente non stanno né in cielo né in terra, come il fatto della zona a traffico limitato. Non c'è questa zona a traffico limitato, è inutile che state sempre a ripetere, non c'è. Non esiste, giusto? Oppure mi sono persa qualcosa durante le commissioni? Ecco, non c'è. Quindi
silenzio, per favore.
Non è vero che ne nominato.
Silenzio.
Lei si è persa qualche passaggio. Ma ho detto che l'ha detto lei? Ho detto che l'ha detto lei? Ho
silenzio,
nominato?
Per favore, è possibile poi prenotarsi?
Non ho nominato nessuno, però è stato nominato poco fa, no? Quindi voglio dire, non mi sembrava che... Quindi qualcuno l'ha detto? No. Sì, è stato detto, esatto. Quindi, no, però, allora, quando intervenite voi dobbiamo stare zitti e buoni, quando interviene
silenzio,
qualcuno di
favore.
Noi, voglio dire, c'è qualcosa che non va, ma io mi dispiace, cioè dovete trovare per forza qualcosa che non va, ma sono d'accordo, cioè probabilmente nella vostra posizione avrei fatto lo stesso. Comunque, il problema è stato risolto da questa amministrazione. Grazie.
Procediamo con gli interventi. Consigliera Barbetti, prego.
Allora, intanto depreco il fatto che oggi in questo tavolo non ci sia praticamente quasi nessuno. Il vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, è arrivato in questo momento. Io adesso non voglio sentire le giustificazioni, le spiegazioni, eccetera. Però sicuramente non è un bel messaggio che si convoca un consiglio comunale. E l'intervento che ha fatto il consigliere Pizzoni, ed era un intervento di grande spessore, non è, dice che a pensar male si fa peccato, ma non so, ipotizziamo che qualcuno se lo vada a risentire, ma sicuramente io non ci credo. Però ha detto tutto questo, è veramente squallido, squallido. E tanto è vero che io ho apprezzato l'intervento anche dell'assessore Citorelli, che ha letto la risposta a nome di Cesaro. Io avrei accettato la risposta a nome di Cesaro anche nel consiglio precedente, perché alla fine ci può stare che uno ha un impegno improvviso. Tanto è vero che io l'ho incontrato l'altra volta l'assessore Cesaro e mi ha detto: guarda che io devo andare via, ma non c'è problema. E avete deciso di rimandarlo, vi è sembrato opportuno, a me è andato bene eccetera, però non c'era nemmeno oggi, quindi non è che è cambiato nulla. Però detto questo, certe parole che vengono dette qui andrebbero ascoltate da tutti, condivise e così via. Per quanto riguarda la ZTL, c'era una delibera di giunta che prevedeva questo, contro la quale il comitato di Via Campagnola ha fatto ricorso, era messo nero su bianco, sono in sorte le frazioni di Belfiore, eccetera. C'è stato tutto un movimento perché era stato previsto un piano irrazionale completamente. Poi, col senno di poi, con un ricorso e tutto quanto, che i ricorrenti l'hanno perso, ma l'hanno perso perché la composizione di chi ricorreva insieme è stata giudicata dal TAR non omogenea, ma non è che si è pronunciato ovviamente sulla sostanza e sul fatto che una ZTL in periferia non è prevedibile, eccetera, eccetera. Ma adesso non si venga a negare che una ZTL non era stata ipotizzata, prevista e messa in delibera di giunta. Non si può negare quello che è scritto nero su bianco. Poi, detto questo, è vero, io sono onesta e quando dico una cosa, se la dico la penso e la continuo a dire. Io sono una che fruisce di quella zona e devo dire che tra tante possibili soluzioni questa è una soluzione che alla fine per certi aspetti è la meno dolorosa possibile, anche se è chiaro che penalizza coloro che abitano in via Fiume Albegna, i quali pensavano che quella fosse un'oasi votata al non traffico. Tanto è vero che c'è stato un ulteriore ricorso e anche questo è scritto, non è che l'ho inventato io. E questi di via Fiume Albegna, gli abitanti di via Fiume Albegna, per il momento hanno vinto il ricorso perché il TAR ha dato loro ragione. Non lo vogliamo negare? No, perché sto parlando di cose più che realistiche. E anche qui però il Tribunale, per onestà e per onor del vero, si è pronunciato a favore dei ricorrenti, perché la ulteriore delibera di giunta che prevedeva di istituire il senso unico in via Fiume Albegna presentava il provvedimento come temporaneo e ha detto che decorreva dal, ma se è temporaneo ci voleva una data di fine, di scadenza, quindi allora vale solo prima? No, ok. Allora il TAR ha dato ragione ai ricorrenti, ma su un vizio di forma, quindi non voglio mettere in discussione nulla. Però quello che io invece stigmatizzo è intanto la diversità di comportamenti, intanto la priorità che è stata data da zona, e non è vero che uno ha le proprie, proprie in senso proprio, allora con la P maiuscola, se vogliamo essere onesti, perché sul PUMS, l'ho detto anche in sede di commissione, mi dispiace chi deve risentire il discorso per un'altra volta, però alcune persone non erano in commissione, no? Allora ho trovato disdicevole un iter che mette al numero uno una questione seppur complessa che nel PUMS e nell'elaborazione della sintagma non era il numero uno, e allora quando lei ribadisce che questa amministrazione ha queste priorità è una conferma, certo, e questo è stato il numero uno. Due, l'ipotizzare questa ZTL era terribilmente pazzesco, proprio inconcepibile per tanti motivi, e ecco perché si è costituito quel comitato fatto da tanti utenti diversi, da negozianti, utenti, abitanti delle frazioni e così via. Quindi è tutto l'iter che dopo alla fine si sia trovata una possibile soluzione, perché sempre a onor del vero il problema è veramente complicato lì e non era facile trovare soluzioni adeguate. E allora quello che si critica sono tanti passaggi, sono tante modalità, tante scelte, e questo ho motivato anche il voto negativo in commissione per tutti questi motivi, perché non era stato un procedimento democratico, non era stato un procedimento razionale, non era stato condiviso, si è andato avanti a pezzi e bocconi. Quando ci si è resi conto che si erano fatte delle cose abnormi, si è tornati indietro, ma nemmeno anche allora, con un provvedimento monco. C'era l'inizio ma non c'era la fine, tanto è vero che c'è stato un altro ricorso, eccetera eccetera. Non mi dilungo ulteriormente, però questi sono i fatti realistici. I documenti della ZTL, del provvedimento in cui mancava la data di scadenza, sono tutti pubblicati e stampati. Grazie.
Allora, non ho altre richieste in fase di dibattito, quindi procediamo con la fase delle repliche. Se ci sono richieste di intervento, fase di replica. Consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Ma io a volte veramente non capisco, ma per il mio limite, no? Polli diceva, io pensavo che questa fosse una questione tecnica, ma qui non è l'Ordine degli Ingegneri, qui è il Consiglio Comunale di Foligno. È che possiamo, cioè, è chiaro che si incrociano questioni tecniche con questioni politiche, diventa diciamo il suo dovere sostanzialmente. Tra l'altro mi ha fatto anche venire in mente una cosa quando ricordava che quando andavamo a scuola, se andavamo fuori tema, mi ha fatto ricordare che quando andavamo a scuola le cattedre erano vuote, andavamo a casa, no? Nel senso che se mancavano gli insegnanti si andava a casa, quindi evidentemente magari certi ricordi possono stimolarne altri. Però anche qui non si può negare l'evidenza, nel senso che al di là del fatto che questa soluzione su via Campagnola possa essere anche da me giudicata una buona soluzione, ma i pasticci non l'ho fatti io, l'avete fatti voi, perché negare che qualcuno ha parlato di ZTL quando c'è stava in delibera l'istituzione a ZTL, tant'è vero che le rappresentanze sindacali dei lavoratori delle officine manutenzioni cicliche di Foligno hanno fatto anche un comunicato ufficiale, perché erano preoccupati di come facevano i lavoratori per arrivare. Non è che si sono svegliati, dice, mi sono sognato che faranno la ZTL, evidentemente, no? Consigliera Flagello. Quindi evidentemente non è che abbiamo parlato noi di ZTL, c'era scritto. Quindi poi il fatto che siete tornati indietro va bene, perché sarebbe stata probabilmente la prima ZTL in periferia d'Italia, perché normalmente le ZTL stanno nei centri storici, no? E quindi, ma va tutto bene ancora. Io ebbi modo anche qui sul metodo di dire in occasione di una commissione, se, e che tra l'altro concordo pienamente con quanto diceva prima il collega Pizzoni, se un metodo è usato e viene considerato diciamo corretto, quindi su via Campagnola fare le verifiche, fare le modifiche eccetera eccetera, perché lo stesso metodo non si usa laddove sono state fatte altre modifiche? O dice, ma perché lì non servono? Allora perché servono su via Campagnola? Ecco perché dopo la collega Marotta è, forzando un po' la situazione, dice evidentemente, non dico che non è il sindaco di tutti, ma evidentemente è, diciamo, particolarmente affezionato a quella zona, evidentemente. Ma non è che lo diciamo noi, lo dice un sistema. Abbiamo già detto in diverse occasioni che nel PUMS, che vorrei ricordarlo, perché non è che noi non rimpiangiamo niente, colleghi, noi il PUMS l'abbiamo votato, come Movimento 5 Stelle l'abbiamo votato, però il PUMS parlava di altre priorità. La prima priorità era viale 4 novembre, poi veniva viale Firenze e poi tutta una serie di altre. Io su viale Novembre non ho visto niente, su viale Firenze non ho visto niente, ho visto questo accanimento terapeutico su via Campagnola. Tra l'altro la consulta aveva posto una proposta interessante per verificare l'impatto.
Sta per terminare il tempo.
No, ho finito, Presidente. Per verificare l'impatto sulla zona di dove verrà costruita il nuovo edificio scolastico, che di fatto rimarrà dentro una sorta di grande rotatoria, no? Tra Viale Mille e Viale Umbria. E giustamente chiedevano perché non si fa uno studio per capire, anche lì niente, cioè dopo ve la prendete, colleghi, perché vi diciamo che siete particolarmente affezionati a Via Campagnola, ma non è che lo diciamo noi, ve lo dite da soli.
Ci sono altre richieste di intervento in fase di replica? Non registro richieste da parte dei colleghi. Assessore Meloni, prego.
Grazie Presidente. Ma io purtroppo ero per motivi istituzionali in altro luogo, quindi non è che ho seguito tutto il dibattito, ma ho visto qui dal computerino che c'era l'intervento di Pizzoni, ma comunque ero stato in commissione insieme al dirigente Castellani, quindi ho appreso in quella sede le valutazioni che sono state fatte. Ma io qui ho sentito un aspetto, che si parla di accanimento terapeutico, no? E io sono sincero, lo condivido. È un accanimento terapeutico da parte dell'opposizione nei confronti di un argomento che ormai si è brillantemente risolto. Sono d'accordo, è un accanimento terapeutico, perché questa situazione qui non c'è più motivo di parlarne e di esistere. Il problema, come è stato detto, qui facciamo politica, come ha detto l'opposizione, ma non è che la dice l'opposizione alla maggioranza, lo dice chi ci passa. Il problema si è semplicemente risolto nella maniera, io ritengo, migliore, e io credo che sia migliore probabilmente anche per l'opposizione, ovviamente, che per la maggioranza. Perché la realtà qual è? È che inevitabilmente in questo momento non ci sono più le file, non c'è la possibilità del senso unico, su cui sicuramente si limita la sicurezza stradale, è chiaramente aumentata, e quindi di conseguenza in qualche modo io direi tutto bene quello che finisce bene. Invece qui la realtà è che non vorrei, io mi piace parlare di politica e di soluzioni. La politica serve per risolvere i problemi ai cittadini, quella locale ovviamente, no? E qui mi sembra che non vorrei instaurare, adesso a conclusione, il dibattito è concluso, avete tutta la possibilità di rispondermi con le dichiarazioni di voto, ma a me sembra che la realtà è un'altra, che qui su questo argomento, dato sono estremamente esperto, lo dico spesso, di opposizione, voi ci avete costruito quasi un'intera legislatura su questo argomento, su un altro che mi ha riguardato, su altre questioni, voi ci avete costruito non è che avete costruito delle proposte, cioè non è che sono state costruite dalla parte io l'ho fatta questa opposizione, l'ho fatta anch'io, quando ero entrato in consiglio comunale all'inizio la facevo anch'io, e infatti lo sapete che è successo? Che ho perso sempre. Dopodiché abbiamo deciso di cambiare. Ma mi sembra che, cioè, le proposte della minoranza devono essere fatte. Vi do un consiglio, perdonerete, ma dato che ha funzionato, probabilmente non so se funziona come maggioranza, ma come opposizione ha funzionato, perché dall'opposizione sono stato in maggioranza. La proposta è, e lo so, capisco che ride Barbetti, ma lei si ricorda che quando era qui la prima volta non sapevamo neanche quale tasto doveva toccare, no? E si è sbagliata, e io l'ho compreso i suoi errori, l'ho compreso, si ricorda, no? Allora, Gedarina, adesso lei è più attenta e magari mi può ascoltare. Ascolti il consiglio che gli dà chi
ha fatto per favore.
La minoranza più di lei. Ascolti bene. Allora, il discorso è, perché non avete asfaltato quella strada piuttosto che l'altra? Perché questi soldi, io da voi, ve lo dico adesso, non avete fatto durante il bilancio mai un emendamento. Io l'ho fatto gli emendamenti. Con gli emendamenti mette in difficoltà la maggioranza, perché se tu gli dici i soldi li toglierei da qui e li metto di qua, è una scelta politica. È una scelta pure, io li facevo un emendamento, me li bocciavano tutti, non è un problema. Però mi esponevo e dicevo, invece che fare questa scelta, faccio un'altra scelta. Avevo preso una posizione, dicevo magari di metterti nel sociale piuttosto che asfaltare le strade. Significava che sicuramente qualcuno dei lavori pubblici era contrario, ma il sociale era favorevole. È una scelta politica, politica. Io non ho mai visto da parte vostra un emendamento al bilancio.
Sta per terminare il tempo.
Quindi di conseguenza io capisco e concludo che la realtà è che il cavallo di battaglia che durava da anni, la realtà nella cittadinanza non c'è più, perché si è risolto il problema. E quindi adesso andiamo a cercare di capire, di comprendere perché si è arrivati così, perché è fatto questo, il ricorso, eccetera. Il problema lì non c'è più. I cittadini che ci passano sono tutti contenti. E infatti anche dai social non se ne parla più. Ma non è che non se ne parla più perché uno si alza, cambia argomento, perché il problema non c'è più. Adesso ci sono altri problemi che vengono cavalcati dai social, alcuni giustamente su cui bisogna migliorarsi, ma non è più quello, non è più quello, perché il problema non c'è più. Adesso purtroppo non ci siete riusciti ad arrivare alla fine della legislatura con questo argomento, ne troverete qualche un altro, non c'è problema, però su questo non si può contestare una cosa che voi stessi dite che è la migliore soluzione, no? Voi stessi non è che dite bisogna fare un'altra soluzione, è la migliore soluzione. Adesso vogliamo contestare come ci siamo arrivati? Stavamo, ci siamo arrivati. Vogliamo contestare che ci sono stati dei ricorsi?
L'invito a concludere.
Quello che volete. Però la realtà è che la Giunta si è assunta delle responsabilità e ha fatto la scelta migliore, non per la Giunta, non per la maggioranza, non per l'opposizione, ma per tutta la città, di cui tutti sono chiaramente e ovviamente d'accordo, perché basta passarci. Grazie.
Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto, se ci sono richieste. Consigliera Marotta, dichiarazione di voto, immagino come capogruppo, prego.
Io, noi ringraziamo per questa lezione di politica d'opposizione del vice sindaco e voglio ricordare di tutte le proposte che noi abbiamo portato in quest'aula in questi 4 anni, che sono state tantissime proposte e qualcuna accettata, la maggior parte.
Silenzio,
no.
Per favore.
Il punto di oggi, però.
Silenzio, per favore. Ricordo altresì che siamo in dichiarazione di voto. Prego.
Punto di oggi, però, non è, come ho già detto in premessa, lo studio della sintagma, è il fatto che tutte le cose che sono indicate nel PUMS vengono tutte quante dopo questa benedetta via Campagnola. Allora, quello che noi diciamo è: il PUMS si può variare? Sì. Perché l'abbiamo fatta, che abbiamo visto, si può variare, non come mi era stato risposto. Il PUMS noi l'abbiamo votato favorevolmente per tutte quelle indicazioni che ci ha dato prima il consigliere Pizzoni, perché erano tutte quante proposte ottime, perché si parlava di mobilità sostenibile, quello che di cui discutiamo anche in consulta. Ma sono tutte quante passate nel dimenticatoio, perché bisognava risolvere via Campagnola e via Fumalbegna. Ecco. Quindi per tutte queste motivazioni voteremo contrario.
Do la parola al consigliere Gammarota, dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma come spesso ho sottolineato, l'incapacità della giunta odierna, degli amministratori di questa consigliatura, è stata evidente nel corso degli anni e dei mesi. E caro vice sindaco, non prendiamo assolutamente lezioni di opposizione da lei e dai suoi colleghi, perché se state lì è solo perché c'è stato un exploit della Lega nel 2019, non altro, perché potevate mettere chiunque come sindaco, avrebbe vinto anche Pocorino.
Consigliere, le ricordo dichiarazione di voto.
E lei, siccome fa politica ormai da 30 anni, non è un novizio, quindi le sa queste cose, lo sa benissimo. Detto questo, noi abbiamo iniziato, non è un nostro cavallo di battaglia, è il vostro. Dall'inizio proprio vi siete preoccupati di fare due cose, lo spoil system e via Campagnola. Ora, capisce che è un po' singolare, ma non a noi, al di là delle soluzioni giuste o sbagliate, ma iniziare una consigliatura con, invece di avere una visione della città, di quello che magari può essere la città dopo 5 anni, avete iniziato, e questo è singolare, me lo lasci dire, con la via dove ha domiciliato il sindaco e dove all'interno del PUMS, votato nel dicembre del 2020, via Campagnola era al 10° posto delle priorità, qualcuno lo ricordava prima. Ora, quindi, non è che noi abbiamo fatto la nostra opposizione su via Campagnola, semmai è il contrario, e chiaramente noi abbiamo detto ciò che pensiamo, e se andiamo in giro e sentiamo cittadini che esprimono non i pareri favorevoli come lei dice, forse parla con una parte, è giusto e riporta la sua parte, ma le assicuro che sui 56.000 che siamo non la pensano tutti come lei. Il PUMS poi non è via Campagnola e via Fiumalbelli, il PUMS è il piano regolatore della mobilità dei cittadini e delle cittadine. Dopo il PRG è, secondo me, diciamo, il documento, il piano, la programmazione più importante di un'amministrazione, e guardate come voi l'avete, diciamo, trattata nel corso di questi 4 anni e mezzo. Avete soltanto pensato a alcune aree, e su altre quali sono le proposte? Io le ricordo che le proposte, come anche in altri settori, le dovete fare voi, poi noi rispondiamo a questo. E le ricordo anche un'altra cosa, quando abbiamo parlato del bilancio e si è insediato il Consiglio Comunale, noi abbiamo fatto il primo emendamento, che è stata la prima bocciatura. Quando voi avete proposto articolo 90 del TUEL, l'ufficio di supporto al sindaco con 2 tempi indeterminati, quando invece prima c'erano 2 tempi determinati, abbiamo proposto: riproponete 2 tempi determinati e con quella somma facciamo delle borse di studio, dei saldi, servizi di accompagnamento al lavoro per chi ha delle dipendenze, per i giovani, per i disabili della legge 68. Non sono matto, signor Polli. Ok, non sono matto, ci andiamo a vedere e ad ascoltare le registrazioni.
Silenzio, per favore.
Quell'emendamento è stato bocciato. Quando abbiamo proposto delle proposte per quanto riguarda il PNRR, con un'iniziativa che abbiamo fatto online con le categorie, le associazioni di tutta la città, ci avete bocciato tutte quelle proposte, ma non erano le nostre, erano della città. Quindi forse, come dire, io capisco che lei inizia la campagna elettorale, diciamo,
non è un dibattito, consigliere Marota.
La conosco molto bene, però questa spocchia, lei non sa rivincere, lei sa riperdere, perché lei ha perso molte volte.
Consigliere, l'assessore non può risponderle come sa in dichiarazione di voto.
E poi finisco che, come dire, per difendere le proposte, le poche cose che avete fatto in questa consigliatura, non utilizzi questa spocchia, perché non serve a nulla. Detto questo, il voto sarà assolutamente negativo, non tanto per la questione, diciamo, per la fattispecie che viene proposta, ma per un giudizio generale sul PUMS, che noi inizialmente ci siamo nel dicembre 2020 astenuti, ma che votiamo contro per come oggi viene trattato il PUMS e per quello che non si fa su quello che c'è scritto, a cominciare dalle zone 30. Non basta un cartello per parlare di quella che viene chiamata mobilità sostenibile tattica, ok? Ci sono tanti strumenti che il PUMS menziona, che sono i dissuasori e tanti altri, come io ho proposto anche a San Giovanni Profiamma, e lo sa benissimo il vice sindaco. No, invece che è stato fatto a San Giovanni Profiamma, per fare un esempio, solo il cartello 30. Ecco come viene trattato il PUMS da questa amministrazione, quindi noi assolutamente votiamo contro.
Do la parola al consigliere Polli, dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente, ovviamente anticipo che voteremo ovviamente favorevolmente il punto all'ordine del giorno. Rimango sinceramente basito da alcuni commenti che mi hanno preceduto, ma è un dibattito, ovviamente non ne voglio trattare. Di quel poco che conosco io di materia del lavoro, un articolo 90 è un tempo determinato per la natura stessa dell'incarico dato, quindi un tempo indeterminato. Forse si è un po' confuso il consigliere quando faceva riferimento a quello che disse.
Silenzio, per favore.
Detto ciò, ribadisco quello che ho detto nell'intervento. A mio giudizio il PUMS, il piano per la mobilità sostenibile, è una fotografia e uno studio di quello che è fatto e che viene quindi fatto sulle opere portate a termine e poi verrà fatto anche per il resto. Noto con molto piacere che almeno il consigliere Cammarota ha avuto il coraggio di dire che in via Campagnola è domiciliato il sindaco, perché poi la realtà di tutto è questo, perché se lì c'ero domiciliato io, probabilmente questo, il PUMS in via Campagnola, no, forse sì, se c'era domiciliata se c'era un tizio qualunque, probabilmente questo punto dell'ordine del giorno non sarebbe nemmeno esistito. Però ci abita il sindaco, per cui questo cavallo di battaglia che è stato portato avanti per 4 anni o più o meno 4 anni dall'opposizione, alla fine rimane un fuoco di paglia nelle loro mani, perché ribadisco quello che ho detto e che ha detto anche il vice sindaco: forse è bene che cominciate a parlare con tutti i cittadini, la cittadinanza è contenta di
non è un dibattito, consigliere?
Va bene, allora quindi
vale per tutti, certo, esatto, l'ho detto anche prima, consigliere Galli, lo dico anche adesso.
Ecco, quindi non è un dibattito,
sì, ma comunque, l'ho fatto presente, allora, anche
esprimo,
prima.
Esprimo nell'esprimere il mio essere favorevole e di tutto il mio gruppo a questo punto all'ordine del giorno, ribadisco che tutta la cittadinanza è contenta di questo, e quindi essendo tutta la città, tutta tranne qualche abitante di via Fimalbenga, 3-4 giornalisti che non sono secondo me correttamente illuminati, o che pure sono illuminati dalla luce dalla parte sbagliata, e chi sta qui ovviamente, va bene a tutti, sono tutti contenti e nessuno ha manifestato una opposizione in merito a questo PUMS, che a mio giudizio, se nessuno manifesta un'opposizione, va bene a tutti, perché se si è arrivati a fare un ricorso al TAR, penso che sia molto più facile porre un'opposizione al PUMS, però se nessuno l'ha fatto, penso che vada bene a tutti. Quindi, ripeto, mi dispiace, no, da una parte sono contento, ma mi dispiace per voi che questo rimanga solo un fuoco di paglia, perché poi è finita lì e ci avete poco da ribattere su questo. Spero, come ha auspicato anche il mio collega e vice sindaco Meloni, che magari diventi un pochino più efficace l'attività di opposizione che andrete a fare.
Do la parola alla consigliera Barbetti in dichiarazione di voto, prego.
Molto brevemente ribadisco quello che ho detto in sede di commissione, che il voto sarà no per come è stata trattata tutta la vicenda, e mi piace ricordare a chi ci dà dei consigli sul fatto di dobbiamo presentare proposte, ricordo solamente che in 4 anni e più di consigliatura, l'unica volta che siamo riusciti ad approvare all'unanimità una cosa proposta da noi è stata la cittadinanza onoraria alla Segre. Non c'è stato spazio nemmeno per Gino Strada. Grazie.
Apriamo la votazione, grazie. Manca la consigliera Lucangeli. Do la parola alla consigliera, magari tramite microfono esprime il suo voto.
Lo faccio verbalmente, contraria.
Do lettura dell'esito della votazione, la pratica è approvata con 13 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 8 consiglieri: Lucangeli, Minelli, Marotta, Pizzoni, Fantauzzi, Cammarota, Barbetti, Silvestri. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il consigliere Polli. Do lettura dell'esito della votazione. riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole da parte del Consiglio con 13 voti favorevoli e il voto contrario da parte... Do la parola alla consigliera Lucangeli. E il voto contrario da parte di 8 consiglieri: Lucangeli, Marotta, Minelli, Fantauzzi, Barbetti, Silvestri, Pizzoni, Gammarota. Procediamo quindi ora con il punto numero 2, ratifica consigliare della deliberazione di giunta comunale numero 369 del 22 giugno 2023, avente per oggetto progetto Perugino, operazione urgente di bilancio. Do la parola all'assessore Colinelli.
Grazie Presidente. Allora, la ratifica consigliare della delibera di giunta numero 369 del 22 giugno 2023 ha per oggetto il progetto del Perugino e una variazione urgente al bilancio di previsione. Il progetto è stato presentato dal Comune di Foligno insieme ai comuni di Assisi e Spello e ha un valore complessivo di euro 52.500, di cui 37.500 sono coperti da contributo regionale. Si è resa necessaria pertanto la variazione d'urgenza per incamerare il contributo regionale. La variazione sarà pari a 37.500 euro. A questa pratica vi è il parere favorevole dei revisori dei conti e questa pratica ha fatto il suo passaggio in prima commissione con esito positivo. Questo progetto consiste in 9 appuntamenti di visite guidate, iniziative che porteranno turisti e visitatori alla scoperta delle bellezze di Foligno, Assisi e Spello attraverso le opere del Divin Pittore. È partito il primo dei 9 appuntamenti che ha avuto un grande successo e per la prima parte della giornata, dopo un tour guidato fra la storia e le bellezze di Foligno, si è conclusa con la visita all'oratorio dell'Annunziatella per ammirare l'opera del Perugino, il battesimo di Cristo, e vivere infine la straordinaria esperienza immersiva Omnis Aqua realizzata da Giacomo Nappini.
Apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento, qualora ci fossero problemi è possibile segnalarmelo anche tramite microfono. Non ho richieste, apriamo la fase delle repliche, non ho nessuna richiesta, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto, non ho nessuna richiesta, quindi chiedo cortesemente di aprire la votazione. Manca la consigliera Flagello, la consigliera Bagatti e il consigliere Gammarota, il consigliere Fantauzzi. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli. L'astensione da parte di 7 consiglieri: Minelli, Marotta, Barbetti, Lucangeli, Pizzoni, Silvestri, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. ma anche la consigliera Flagello. Anche riguardo limitata seguibilità, parere favorevole con 13 voti, l'astensione da parte di 7 consiglieri: Marotta, Minelli, Lucangeli, Silvestri, Pizzoni, Barbetti, Gammarota. Procediamo quindi con il punto numero 3, ratifica consigliare della deliberazione di giunta comunale numero 392 del 29 giugno 2023, avente per oggetto Fondo Nazionale per la concessione dei contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli, variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023. Do la parola all'assessore Golinelli.
Grazie Presidente. Allora, anche questa è una variazione di urgenza al bilancio di previsione. L'importo della variazione è pari ad euro 121.044,38 e si tratta di un contributo regionale per l'assistenza e servizi alla persona. Questi contributi vengono assegnati in base a un bando per la concessione di agevolazioni a favore di inquilini morosi incolpevoli e questo bando è stato approvato con determina dirigenziale numero 28 dell'11 gennaio 2018. Il contributo ha la finalità di contrastare le situazioni di emergenza abitativa evitando o rinviando l'esecuzione dello sfratto. È uno strumento a tutela dei cittadini in condizioni di morosità a causa di determinate situazioni. Sono destinatari degli interventi previsti dal bando i morosi incolpevoli, ovvero quelli che successivamente alla stipula del contratto di locazione si sono trovati in una condizione di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o di una consistente riduzione della capacità reddituale non imputabile alla loro volontà. La partecipazione al bando offre all'inquilino due soluzioni: poter mantenere la disponibilità dell'alloggio occupato mediante il pagamento delle morosità accumulate o poter accedere ad una diversa soluzione abitativa utilizzando le risorse dell'avviso pubblico per il pagamento del deposito cauzionale o dei canoni di locazione anticipati previsti dal nuovo contratto di locazione. Questa pratica ha il parere favorevole dei revisori dei conti e ha fatto il suo passaggio in prima commissione con esito positivo.
Apriamo quindi il dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste. Apriamo la fase delle repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non mi giungono richieste, quindi chiedo di aprire la votazione. Grazie. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli e l'astensione da parte di 7 consiglieri: Marotta, Minelli, Lucangeli, Barbetti, Pizzoni, Silvestri, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole da parte del Consiglio con 13 voti favorevoli.
e l'astensione da parte di 7 consiglieri: Silvestri, Marotta, Lucangeli, Barbetti, Minelli, Pizzoni e Gammarota. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta. Grazie.